uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon lunedì mattina, bentornati ad The Soup of the Day. Buongiorno, mia cara Angela Prudenzi.
Buongiorno a te.
Allora,
un lunedì un po' triste,
sì, perché non potevamo aprire diversamente questa puntata, questo ritorno di The Soup, se non con una notizia che ci ha colto venerdì pomeriggio, lo scorso venerdì pomeriggio, e cioè la morte del principe Filippo, che non è riuscito ad arrivare ai 100 anni che avrebbe compiuto a giugno. La fine di un'epoca.
La fine di un'epoca, si è fermato prima di compiere il secolo, ma comunque 100 anni li ha vissuti tutti, credo che li abbia vissuti anche bene, tanto che il comunicato ufficiale della famiglia reale diceva che appunto Sua Maestà la regina annunciava la morte dell'amato marito e specificava che il marito si era spento pacificatamente. Beh, questa è una notizia ulteriormente bella, perché insomma allontanarsi con serenità è una cosa importante.
Assolutamente.
Ma chissà se adesso altrettanto serenamente lo sceneggiatore di The Crown starà lì a dire ma che importa, oppure devo mettere mano alla sceneggiatura?
Sì, in realtà è molto affascinante questa cosa, perché ovviamente non siamo le uniche ad averlo pensato, e anzi chissà che non lo farà e chissà che attenzione gli darà, perché guarda, stavo leggendo un articolo su Filippo della BBC che diceva una cosa effettivamente vera e molto affascinante, e cioè che tutte le persone, tranne Elisabetta ovviamente, che l'hanno conosciuto, poi alla fine sono, che l'hanno conosciuto bene nella sua vita, quella piena, l'hanno conosciuto in maniera sfaccettata, poi di fatto tantissime di queste sono morte prima di lui. Quindi non c'è nessuno, tranne Elisabetta appunto, che possa raccontarlo veramente più, se non in quelle sue due facce che abbiamo conosciuto tutti, come dire, di marito di corte e, direbbero a Napoli, capa fresca, no?
Esattamente.
E quindi è affascinante poi la trasposizione televisiva di quest'altra parte di vita. Sarebbe affascinante.
Sì, allora, The Crown in qualche modo ci ha fatto vedere come dietro questo signore, sempre splendidamente vestito, molto elegante, in realtà vivesse un uomo inquieto che aveva accettato, suo malgrado, di fare parecchi passi indietro, a cominciare dal fatto che aveva dovuto rinunciare a dare ai figli il suo cognome, che era Mountbatten, perché ovviamente Windsor arrivava prima. Devono necessariamente i figli della regina, come potenziali eredi al trono, devono portare il titolo Windsor. Quindi questa rinuncia per lui fu molto molto pesante, e poi ha dovuto anche convivere con il fatto che in famiglia i pantaloni li portava lui, la regina Elisabetta l'abbiamo vista solo a cavallo qualche volta in pantaloni, ma per il resto insomma era evidente che contro una regina che cosa vuoi fare? Puoi fare quello che ha fatto lui, probabilmente, insomma, a quello che si racconta, qualche scappatella e una vita vissuta segretamente verso passioni di cui sì, si è saputo, ma insomma fino a un certo punto gli piaceva guidare l'elicottero, gli piaceva guidare gli aerei, però a parte questo, realmente cosa facesse con gli amici ce l'ha detto solo The Crown.
Sì. Ora, esasperando magari, aggiungendo quello che sappiamo essere il tocco di finzione che serve a rendere la narrazione più avvincente, però certo Anzi, The Crown, se leggi un po', cosa che avrei sicuramente fatto, se leggi un po', diciamo, le news su di lui e i rumors su di lui, The Crown ci è andata anche leggera. Quasi,
esattamente.
No? Cioè, ci sono cose ben peggiori anche di cronaca nera che coinvolgono lui ed Elisabetta, di cui The Crown non parla proprio.
No, e poi ad esempio The Crown si allude, ma non ne parla in maniera proprio così aperta, al fatto che ad esempio le sorelle di Filippo avessero sposato dei mariti, alcuni apertamente nazisti, quindi insomma c'è anche un contorno più nero di quanto poi le cartoline reali abbiano fatto conoscere. E probabilmente non sapremo mai la verità, e la verità dobbiamo accontentarci di quella che abbiamo visto appunto tramite The Crown, che comunque ci ha tenuto compagnia per talmente tante stagioni che insomma io punto un numero 7. Tu che dici?
Sì, anche io sinceramente, forse ci vuole anche per noi che comunque anche attraverso The Crown ci siamo affezionati a un personaggio, sicuramente risultato ancora più imperfetto di prima, ma anche molto umano paradossalmente nella finzione. E quindi io, anche se non conoscevo Filippo, però mi sento, forse anche gli altri spettatori, un po' più vicina a questa figura di quanto non lo fossi prima, quindi mi è dispiaciuto un po' di più di quella della normalità della fine di un'epoca, come dire.
Verissimo. Poi bisogna anche dire che una settima stagione la sogniamo tutti, perché ci sono i nipoti,
esatto,
e quindi c'è la lotta Harry e William, la lotta tra le rispettive mogli, Kate e Meghan, anche lì insomma abbiamo necessità di capire, non sappiamo ancora la sesta serie dove si fermerà e che cosa racconterà, perché insomma ne sono successe, a parte tutti i divorzi di Andrea e di appunto di Carlo, però anche dopo morte di Diana, però anche dopo sono successe delle cose molto molto significative, no? E sì, quindi sì. Insomma dai, siamo del partito del numero 7.
Assolutamente, poi 7 è il mio numero preferito, quindi ci deve stare. Fred. Da oggi 12 aprile su Amazon Prime Video l'anteprima di un nuovo film, l'opera seconda di Michel Zampino con Massimo Populizio e Benicio Marchioni, un thriller finanziario ambientato nel settore elettrico, si intitola Governance. A raccontarcelo e illustrarcelo c'è Michael Zampino. Innanzitutto benvenuto su Fred. E grazie.
Grazie, grazie Chiara.
Allora, innanzitutto per i nostri ascoltatori, come descriveresti Governance, un thriller o un noir finanziario?
Ma diciamo che è un thriller ambientato nel mondo del petrolio, nel mondo delle energie, che io conosco bene perché ci ho lavorato per circa 15 anni. E direi che è un dramma camuffato da thriller, si utilizzano alcuni codici del thriller, ma comunque rimane il ritratto di un personaggio, che è quello interpretato da Massimo Popolizio, questo manager al vertice di questo gruppo petrolifero, Renzo Petrucci. Lo seguiamo e diciamo che quasi mai una scena dove lui non sia presente, quindi è veramente un ritratto di questo personaggio, per certi versi maledetto, e quindi scaviamo nella psicologia di questo personaggio, la sua evoluzione, utilizzando comunque il genere che direi il thriller aziendale tra virgolette, o comunque quello ambientato nel mondo degli affari.
E quindi questo mi porta a una domanda che volevo farti più in là, però in realtà c'è un aggancio perfetto, e cioè tu parli, ecco, dici che non c'è mai un momento in cui lasciamo il personaggio di Massimo Populizio. In realtà, infatti, io volevo sottolineare che in questa storia siamo proprio tu segui con la tua macchina da presa e col tuo sguardo in una maniera tra l'ossessivo e il documentaristico il tuo protagonista. Non ci si libera mai di Massimo Popolizio, si diventa Massimo Popolizio. Ecco, perché questa scelta? Perché hai pensato che questo fosse la maniera giusta di raccontare questa storia?
Allora, innanzitutto la sceneggiatura era nata focalizzandosi su questo personaggio di Renzo. Mm-hmm. E infatti il film, prima di chiamarsi Governance, avevamo pensato di chiamarlo col nome di questo personaggio. E la cornice, quello del mondo aziendale, è solo in, come si può dire, in background, no? Sì. In secondo piano. E noi lo seguiamo e attraverso lui abbiamo degli aneddoti su questo mondo dell'energia, le stazioni di servizio, le raffinerie, come lui acquista dei terreni, come lui, qual è il suo quotidiano. E quindi possiamo dire che, come anticipavi, che sia un'immersione nel mondo di Renzo, assolutamente.
È molto interessante che nelle tue note di regia hai citato, cosa che non tutti fanno, anche i tuoi riferimenti cinematografici per un genere, questo che hai scelto, che è da solo e solo da poco tempo, pochissimo tempo, esplorato anche in Italia. Allora, quali sono secondo te le possibilità che offre questo genere e qual è il suo appeal adesso?
Secondo me questo genere è molto connesso alla quotidianità, alla realtà di oggi, il mondo del lavoro. Qui si tratta di un mondo particolare, quello diciamo dell'industria, no? Petrolifera, ma siccome è al centro di quasi tutti gli interessi strategici di un'economia nazionale, quella italiana o in altri paesi, l'energia è spesso l'epicentro, no? Direi degli interessi e anche dei ricavi. Basta pensare che almeno per pagare le tasse bisogna sempre fare il pieno di benzina, quindi per lo Stato è il modo più semplice per recuperare sicuramente qualcosa. Non c'è evasione fiscale nel petrolio, per dirti. Quindi tutti i giorni abbiamo bisogno di poter fare il pieno alla nostra macchina, o comunque questo assicura allo Stato dei ricavi certi. Perché non è così esplorato al cinema? Non lo so se è un fatto tutto italiano, ma non direbbe che, se vediamo Rosi, vediamo i grandi registi anche del passato, anche Petri, in un modo più, diciamo, grottesco, penso a un film come Indagine su un cittadino al di là di ogni sospetto, no? O in chiave più documentaristica con Gianfranco Rosi, se non sbaglio, con il caso Mattei, no?
Sì.
Quindi c'è un passato glorioso italiano che ha trattato queste tematiche e questo, diciamo, che si è focalizzato su questo mondo del lavoro e sul potere e la corruzione. Non capisco perché oggi, infatti, non ci siano più proposte di questo tipo, questo è vero.
Però meno male che, ecco, ci sono, si sta riniziando, e grazie a te, ecco, è un genere molto affascinante, devo dire.
Forse, scusami, se interrompo, forse c'è una serie che non ho visto, ma i diavoli
credo,
che tratta, se non sbaglio, più della finanza, perché di solito questi thriller ambientati nel mondo degli affari spesso trattano di fatti di cronaca, o comunque si ispirano a fatti di cronaca, tipo, lo sai, il 2008, il crollo della borsa, Lehman Brothers che ha dovuto chiudere, vedi film come Margin Call per esempio, Diavoli se non sbaglio è nell'ambiente della finanza, quindi siamo sempre negli ambiti bancari, dei soldi, qualcosa di impalpabile. Invece governance parliamo di cosa molto pragmatica, concrete, delle stazioni di, concrete che vediamo tutti i giorni, cioè le stazioni di servizio, la raffineria, il deposito di carburante, l'autobotte che viaggia nelle strade di Roma per approvvigionare una stazione. Quindi sono delle cose più quotidiane, più direi concrete rispetto a film simili ma che trattano piuttosto i soldi.
Nonostante questa grande concretezza, questo film è anche una parabola, una metafora, ecco, sul bene e il male, e devo dire, senza fare spoiler sulla fine, però mi ha fatto riflettere molto la fine che hai scelto, perché ho fatto un pensiero, cioè come vediamo nel film, poi nessuno, non sempre le persone sono quello che sembrano, quindi da una facciata di apparente bene, poi dopo le persone più inaspettate potrebbero essere quelle che poi si fanno, tra virgolette, corrompere dal lato scuro, come dire.
Diciamo il personaggio di Michele, interpretato da Vinicio Marchioni, è proprio emblematico dare un seguito a quello che dicevi, no? Mm-hmm. Che sembra una persona che vuole opporsi a questo sistema, o comunque che ha forse l'unico personaggio che abbia qualche rimorso alla Dostoevsky, no? Se vuoi, no? Che comincia a chiedersi se non conviene dire tutta la verità per avere la coscienza pulita, ma poi fa marcia indietro, infatti, perché vede che tacendo, senza dire niente, ha più vantaggi e che la sua vita può veramente cambiare in positivo per lui. Quindi effettivamente il film tratta di questa seduzione del male, direi dell'opportunismo del male, capito? Sì. Cioè noi possiamo, soprattutto in tempi di crisi come oggi, essere facilmente corruttibile, se vuoi, o comunque tentati, no? Una via più breve, magari non così legale, ma che ci può portare tanti vantaggi, e questo è vero. E diciamo, per concludere quello che anticipavi, è vero che i personaggi, nessuno veramente si salva, cioè, e quello che è interessante è che tutti hanno una forte ambiguità. È quello che abbiamo cercato con Giampaolo Rugo e Drun Schleff, con i quali ho scritto la sceneggiatura, è di raccontare dei personaggi con delle sfumature, ma anche sfumature molto diverse, no? Per mostrare la fragilità nostra, no? di tutti quanti di fronte a delle cose che sono diciamo qualche volta difficili da resistere, come i soldi e come il potere.
Chiaro. Un'ultima domanda, con il tuo primo lungometraggio L'Erede hai girato tanti festival, quindi mi chiedevo come ti stai vivendo invece questa uscita digitale, seppur ovviamente inevitabile, come dire, in questo momento.
Esatto. Allora, diciamo che la frustrazione è diciamo relativa, perché come dici è inevitabile, quindi non c'è controllo su quello che sta succedendo, e quindi a questo punto è inutile strapparsi i capelli, dire effettivamente il film sarebbe stato bello se avessimo potuto proiettarlo su grande schermo. Al di là di festival, quello che mi avrebbe fatto molto piacere è condividere col cast, con la troupe, questo nostro lavoro su un grande schermo, tutti insieme. Questo mi avrebbe fatto molto piacere, e purtroppo questo non è possibile, quindi saremo tutti pronti a connettersi su Amazon Prime e ci scambieremo dei messaggi WhatsApp o SMS per scambiare le nostre impressioni. Sarà però comunque un appuntamento che vorrei rimandare a tempi migliori, spero prima di quest'autunno, e insisterò anche con la produzione proprio per avere una proiezione diciamo in sala, in una sala cinematografica. Ci tengo molto che sia nell'ambito di un festival, bene, se no la faremo noi tra di noi.
Va bene, speriamo di essere invitato, se la fate a Roma, e appunto come dicevamo ad inizio intervista, speriamo che questo sia solo un'anteprima di poi di un incontro concreto su questo film, o magari i tuoi progetti futuri, che hai già cose a cui stavi lavorando e che immagino certo vorrai finire.
Certo, no, sarebbe un piacere, veramente, e vorrebbe dire che siamo finalmente tornati a una certa normalità.
Assolutamente, quindi in bocca al lupo, Michel Zampino, per il tuo film Governance dal 12 aprile. Grazie. Su Amazon Prime Video, e speriamo appunto di risentirci e rivederci presto.
Grazie Chiara, a presto.
Fred. Siamo giunti a un nuovo appuntamento qui ad Supodo Day con la generazione Do, in collaborazione con Do Production ed anche My Movies, e protagonista di questa giornata e di questa settimana è Angelo Spagnoletti. Benvenuto su Fred.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, tu sei uno di quelli del centro sperimentale, quindi grande eccellenza anche nella tua formazione. Ti abbiamo visto in Genitori e Figli su Rai Play, e adesso io so che, a parte il teatro che ahimè ci manca tanto, ti vedremo a breve in una produzione Netflix, accanto addirittura ai The Jackal, quindi a me viene già da ridere, che si chiama Generazione. Ecco, quindi sarà stato bello difficile. La produzione si chiama Generazione 56K, quindi ecco, non sì, ti fermi.
Diciamo che abbiamo riso tanto, ecco, durante le riprese abbiamo riso tanto, spero che rideranno tanto anche gli spettatori quando la guarderanno. Esatto. Noi ci siamo divertiti.
Ecco, infatti non vediamo l'ora, quindi commedia, diciamo, se sono dei Jackal.
Sì, una commedia, però ecco, farà anche riflettere, una commedia un po' insolita per i The Jackal, insomma vedrete, un agrodolce, diciamo così.
Mi piace. Allora, come abbiamo fatto con i tuoi colleghi attori Gian Piero De Concilio, Marina Occhionero, per questa, diciamo, iniziativa di Do Production avete dovuto dichiarare, quindi raccontarci chi sono o chi è l'artista di riferimento, l'artista che vi ha ispirato e vi ispira nella vostra carriera di attori. Nel tuo caso, ora te lo faccio dire a te, ma è veramente una scelta che mi ha colpito, una scelta molto insolita, e che, ecco, questo è così un in più che approvo molto. Chi hai scelto?
Jonathan Pryce.
Ecco, inevitabile chiederti, ancor più degli altri, come mai Jonathan Pryce?
Ma allora, lui mi ha sempre colpito per la sua delicatezza, ha una sensibilità e una delicatezza, un garbo proprio nella preparazione dei personaggi, nelle sue interpretazioni. Mi ha sempre colpito, poi non so, mi è simpatico anche per il fatto che non è uno molto celebre, molto appariscente rispetto a tanti suoi coetanei, e mi dà proprio un senso di professionalità e umiltà nei confronti del proprio lavoro, quindi mi ha sempre affascinato lui.
Che cosa del suo modo di essere attore, della sua tecnica, vorresti acquisire o comunque che ammiri di più?
Ma sicuramente la sua capacità di arrivare all'essenza dei personaggi, che veramente hanno in pochi, perché è molto difficile poi facendo questo lavoro, perché hai sempre mille idee, mille preoccupazioni, pensi ok, questo lo devo rendere in questo modo, in quest'altro, mentre alcune volte è proprio una questione di andare all'osso, andare a ridurre tutto il superfluo, e lui ci riesce benissimo, è veramente un maestro in questo. A saperlo fare, spero di riuscire con l'esperienza a raggiungere quella capacità. Lui è straordinario.
Poi devo dire, ha fatto anche, se vogliamo dividere in buoni e cattivi, tanti buoni e tanti cattivi, quindi si è divertito,
sì,
abbastanza, direi, anche
sì,
da questo.
Si è sicuramente divertito, ha visto sicuramente, ecco, vedere l'aspetto dell'animo umano dai due punti di vista, sicuramente molto interessante umanamente, non solo attorialmente.
Ecco una domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi, se potessi recitare in un remake di un film interpretato da Jonathan Pryce, quale vorresti che fosse e perché?
Ma senza alcun dubbio Brasil. È per me un capolavoro cinematograficamente, ma la sua interpretazione di Jonathan Pryce è pazzesca. Rifarlo adesso è la domanda,
sì.
Magari
sì.
Magari sarebbe attualissimo, perché Brasile è uno dei pochi film che riprende una tematica molto importante, che è quella della disuguaglianza, cioè quella che avviene quando poche persone abusano del proprio potere per imporlo agli altri, e quindi questo inevitabilmente crea una disuguaglianza, in quel caso una dittatura distopica invivibile. È una tematica che ricorre spesso, pensa al Macbeth di Shakespeare,
sì,
è un po' quello, cioè qualcuno che abusa del proprio potere, ne vuole sempre di più, pecca di tracotanza e crea delle disuguaglianze, un malessere negli altri. Questo credo sarà attuale fino a quando esisterà l'uomo e fino a quando non si invertirà questa tendenza del creare disuguaglianze, perché ovviamente a qualcuno conviene. E quindi sarebbe, secondo me, ad oggi rivoluzionario solo rifarlo un film del genere, cioè mettersi nella condizione di far vedere e denunciare una realtà che alla fine viviamo quotidianamente, perché le disuguaglianze, ahimè, esistono ancora, esisteranno.
Al di là della...
Ed anche, ecco,
scusami.
Vai. Anche il dovere dell'attore è mettere in mostra queste cose, l'arte fa questo anche, no?
Al di là della tematica universale, che concordo non avrebbe nulla da invidiare al passato, anzi siamo in pieno nuova onda di questo tipo di problematiche e diseguaglianze, direi, senza fare troppo polemica politica, ma è inevitabile ed evidente. Come invece pensi, se lo pensi, che potrebbe e dovrebbe essere modernizzato quel personaggio alla luce di una, come dire, un adattamento ai giorni nostri, oppure al momento anche cinematografico in cui ci troviamo?
Ma sai, lo stile di Terry Gilliam in quel film, che è molto grottesco, molto sopra le righe, secondo me lo rendeva all'epoca quel personaggio totalmente bizzarro e nuovo, anche tutta la situazione che aveva creato intorno al personaggio. Poi c'è De Niro, per dire, in quel film, che fa un personaggio inedito, e quindi credo che invece riportato nello stesso modo ad oggi sarebbe normale. Quindi forse andrei a interpretarlo in un modo che oggi apparirebbe nuovo, forse ancora più grottesco, ancora più sopra le righe, ancora più distopico, sicuramente quello. Poi ecco, basta adattarsi un po' a cosa è oggi normale e capire cosa sarebbe anormale. Perché poi punta lì Terry Gilliam, no? Sul creare un qualcosa che è totalmente anormale, ma che lo rende poi acquisito e accettato dai personaggi, cioè scoppiavano le bombe e continuavano a mangiare, no? Quella condizione lì.
Tornando ad Angelo Spagnoletti, artista e attore, quali sono i tuoi desideri ed ambizioni cinematografiche e non?
Ma io non so, sono molto aperto a lasciarmi stupire da quello che verrà. Io spero semplicemente di fare questo lavoro per lo vedo un po' come una missione, ecco, fino a quando lo percepirò come missione, quindi poter portare sullo schermo delle tematiche che possano far riflettere, che possano far fare delle domande, possa anche far creare una ricerca nello spettatore, di porsi in maniera, ecco, critica nei confronti della società in cui viviamo, per me avrà senso ed è il mio obiettivo. Poi spero di fare tanto film d'autore, che credo sia una delle forme più dirette per vedere, proprio per mettere in scena lo sguardo dei registi, degli autori, speriamo, insomma, che... Poi ovviamente io lo vedo come un arricchimento di vita, cioè deve sempre essere un arricchirsi attorialmente e parallelamente arricchirsi come uomo, fino a quando mi darà qualcosa a livello umano, appunto, che vada ad arricchire Angelo Spagnoletti, non solo Angelo Spagnoletti attore, per me avrà senso.
Mi piace questa risposta e ci auguro di incontrarci presto, non solo per Generazione 56K, ma tutti gli altri progetti che ci auguriamo.
Lo spero tanto, grazie.
Grazie Angelo, in bocca al lupo, e grazie per aver partecipato, ecco, a questa giornata ad Supodo Day su Fred, e a presto.
Grazie a tutti, un saluto.
Fred Film Radio.
Sono proprio curiosa, devo dire, di sapere, per quello che sapete già cosa sta arrivando, di sapere quali sono i consigli di Angela Prudenzi per un lunedì sera e una giornata così particolare di inizio settimana.
Siccome abbiamo cominciato con una notizia triste, ci vuole qualcosa di adrenalinico che ci tiri su. Quindi, cosa meglio di uno dei capitoli di Fast and Furious, esattamente il numero 5, che viene trasmesso alle 21:20 da Italia 1. Ora, credo che sia giusto parlare di questa serie, perché ha avuto un successo clamoroso, continua ad averne, e è diventato un caso, ovviamente, a livello mondiale. Ogni episodio viene seguito da fan scatenati, io sono tra quelli, e credo che sia interessante anche per chi non ha mai visto uno di questi episodi, tanto che se ne prendi uno in mezzo, insomma, il divertimento è proprio in quello che succede, no? Sì, certo, se conosci il personaggio e ti sei affezionato è meglio, ma insomma, anche non sapendolo non è che cambia molto. Questo episodio si svolge a Rio de Janeiro, la saga cambia ogni volta, cambia scenario, cambia città e paesi, ma quello che succede è sempre la stessa cosa, cioè inseguimenti, devastazioni, sbruffonate, cazzotti, no, eventi spettacolari, insomma, milioni di dollari investiti per puro divertimento. Ma la cosa interessante è comunque notare come questa serie, che era nata con il primo Fast and Furious, il numero 1, che era un film su un poliziotto infiltrato dove? Infiltrato in una gang di corridori di corse non autorizzate, e piano piano ha avuto un tale successo che, trasformatosi in blockbuster in una maniera addirittura esplosiva, questa saga, cioè, si è replicata, immettendo tra l'altro al suo interno anche degli attori di grandissimo peso, perché su pensi che Charlize Theron è stata una delle interpreti, che Idris Elba, e che Dwayne Johnson, che è, ricordo, uno degli attori più pagati al mondo, star assoluta del grande schermo, e insomma, questo incontro tra alto e basso ha generato, come dicevo, una delle serie di maggiore successo, che purtroppo dobbiamo ricordare anche perché uno dei suoi eroi, Paul Walker, è morto molto prematuramente. Tra l'altro, lui, che era uno dei corridori scatenati di questa serie, è morto facendo una corsa di beneficenza. Quindi, come dire, una cosa molto triste, e in uno degli episodi si dà l'addio a Paul Walker, per qualche personaggio ovviamente, perché scompare, muore nel film. Sono state girate alcune scene riproducendo l'attore anche in digitale, e perché non era prevista la sua morte. E insomma è uno degli episodi più toccanti, perché alla fine tutti gli altri danno l'addio all'amato fratello di Scorribande, e insomma qualche lacrimoccia si può anche versare.
Assolutamente.
Allora,
sì, sì, sì.
Per prendere confidenza con Fast and Furious 21 e 20 Italia 1.
Fred Film Radio. E per chiudere questa puntata di The Supodo Day, dove non abbiamo avuto con noi Angelo ma tornerà domani, diciamo passiamo dal sacro al profano con una notizia abbastanza, direi, proprio in autonomia stramba, Angela, no? Cioè un non attore che lo diventa.
Ma sì, perché la notizia è questa. Zlatan Ibrahimovic, che ricordo essere l'attaccante del Milan, ma calciatore che ha giocato anche in tante altre squadre italiane, compreso Juventus e Inter, diventerà attore. Non gli è bastata l'apparizione al Festival di Sanremo, a noi sarebbe bastata e avanzata,
sì,
ma evidentemente
sì,
c'è chi ha pensato che la sua immagine potesse essere sfruttata ancora di più, ed è stato chiamato sul set del nuovo Asterix e Obelix, saga da incassi stratosferici in Francia, ma che nel resto del mondo non mi sembra che abbia mai attecchito nel giusto modo. E questo quinto episodio è diretto da Guillaume Canet, quindi manco l'ultimo dei signori,
manco Vinco Banco, e peggio ancora
Banco, come dici te, ecco. E reciterà accanto a star del calibro di Marion Cotillard, che è anche la moglie di Guillaume Canet, e Gilles Lelouch, che è un altro grandissimo attore francese della Comédie Française, quindi stiamo parlando di grandissimi attori. Ecco, cosa farà? Boh, non sappiamo niente, non sappiamo nulla, salvo che sulla pagina Instagram di Ibrahimovic è apparsa una scritta con i caratteri tipici del fumetto, con scritto antivirus o antivirus, che si voglia dire, e questo qualcosa vorrà dire, ecco,
sarà il suo nome romano.
Perché sembra che si chiamerà proprio così, Caius Antivirus.
Gesù, ecco, aggiungerei io.
Hai aggiunto, ci sta benissimo, insomma. Io voglio dire, vabbè, non dico niente, ma
noi siamo dei bravi giornalisti critici cinematografici, quindi non giudichiamo prima di aver visto. Certo è che siamo un po' perplesse, perché ci sono tanti bravissimi attori in Italia, in Francia e tutto, che diciamo questa necessità non la sentivamo, però magari ci stupirà, chi lo sa. Quindi
sì, ma sai che recentemente parlavo con un'attrice italiana, e mi diceva questo: abbiamo un problema da noi, insomma ne abbiamo tanti, ma comunque per quello che riguarda gli attori abbiamo un grosso problema, cioè il fatto che non esiste un albo. Non
Vero.
Esiste un albo, no? Ecco, e quindi questa cosa che cosa induce? È il fatto che si possa chiamare chiunque.
Sì.
E è sbagliato, perché ci sono, anzi l'attrice, voglio dire, chi era Lunetta Savino, non c'è una distinzione, no? Nel senso che ci dovrebbe essere un albo dove sono di diritto gli attori che lavorano da parecchio, e dove entrano gli attori che hanno quantomeno conseguito un diploma serio, perché se esci dalla scuola del piccolo o dal centro sperimentale, insomma, diciamo che la tua parte l'hai fatta, no? Oppure ci sono anche altre scuole autorevoli, la Volonté, insomma ci sono scuole autorevoli, ma magari aspettare un po' prima di essere catapultato all'interno di film o soprattutto fiction, se vieni da un reality, non sarebbe male. E quantomeno ci vorrebbe una quota fissa di iscritti all'albo, cioè ci sono 100 attori, bene, 85 devono essere iscritti all'albo.
Non male come quota, sì sì, giusto, come
abbiamo le quote in tutto, perché non dovrebbero essere tutelati gli attori che fanno il mestiere seriamente e a scapito loro, insomma, no?
Chiaro. E ti lasci una piccola percentuale per i non attori, i non professional actors, come dire.
Esatto.
Che avrebbe senso, sì.
Sì, sì, e sì, magari la percentuale la metti anche riguardo ai primi nomi. Perché
sì,
se poi questa percentuale te la giochi tutta sui nomi di prima fascia, anche quello forse non va bene. Ecco, ho cominciato la mia battaglia, vediamo come va a finire.
Ci piace, quindi da una notizia siamo passati a una battaglia, ma ci piace così. Questo lunedì di The Support Day si sta chiudendo molto attivamente e mi piace, e noi continuiamo le nostre battaglie domani alle ore 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure durante la giornata, ormai lo sapete, andremo in replica, o ancora ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast ed anche con la selezione musicale su Mixcloud. A domani, grazie Angela, e ci ritroviamo appunto sempre su Fred Festival Insider. Ciao
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
SF Fred Film Radio, ja chiamo Arianimo di Sao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.